Speranza, Angelo Maugeri con Isabella Fernandez, un brano di ispirazione evangelica qui su RWS, e approfittiamo proprio di questa idea della speranza del Vangelo, per riflettere con il pastore Filippo Alma, docente alla Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, a proposito di un'iniziativa interessante, una giornata teologica sul tema l'ebraicità di Paolo e l'annuncio del suo Vangelo. È una giornata che si svolgerà lunedì 18 marzo dalle ore 10 alle ore 16 nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze, con ospiti sicuramente di grande prestigio, anche internazionale, possiamo dire così. Certo. Ci sarà il professor Gabriele Boccaccini della University of Michigan, quindi negli Stati Uniti, il professor Luca Marulli della Facoltà di Teologia Protestante di Strasburgo, l'Università di Strasburgo, il professor Enric Nofke, Facoltà Valdese di Teologia di Roma, e poi appunto il professor Alma, che abbiamo qui nei nostri studi. Claudio?
Chiaramente è un incontro aperto a tutti,
aperto
e
a
chi
tutti
potrà venire a Firenze, sappiate che c'è anche la possibilità del pranzo, perché c'è la mensa,
che visto, ora che abbiamo detto che c'è il pranzo abbiamo finito, parte gli scherzi,
nel caso qualcuno ci può chiamare alla radio, perché certo, poi possiamo metterli in contatto per prenotarsi.
Senti, questa giornata teologica naturalmente appassiona quanti studiano il Nuovo Testamento, però ha anche una rilevanza, ecco, viene detto esplicitamente nella presentazione, per promuovere una cultura della pace e del rispetto reciproco. Perché?
Perché ce n'è bisogno, perché anche le religioni non sempre sono state all'altezza di creare pace, sebbene tutte volessero la pace, a volte nei rapporti reciproci sono stati inquinati da rivalità, competizioni e soprattutto pregiudizi. Quindi ancora oggi è importante insistere sul dialogo, in questo caso interreligioso, quindi tra il mondo ebraico e il mondo cristiano, che come sappiamo nella storia purtroppo non è sempre stato irenico e pacifico.
Perché Paolo rappresenta uno dei punti paradossalmente di maggiore complicazione nel rapporto tra cristiani ed ebrei.
Paolo è stato letto in effetti nel corso della storia, e quindi anche dei primi cristiani, dei padri della Chiesa, come l'araldo di una rottura con il mondo ebraico, con la legge.
Ed è così.
Ma questo Paolo in questo senso è stato particolarmente equivocato.
Ecco.
La stessa riforma protestante ha, come si può dire, portato avanti un paradigma molto spesso semplice, che certamente poteva essere comprensibile nel XVI secolo, perché Lutero cerca in qualche modo di rifondare la Chiesa non tanto in qualche modo appunto sulla forza del magistero, sulla forza dell'istituzione appunto papale, ma rifondare la Chiesa a partire in qualche modo da un ritorno alle fonti, alla Bibbia, e quindi in modo particolare al Vangelo, che però ha semplificato così tanto,
perché
che il Vangelo è diventato la religione della grazia, che si contrappone alla religione delle opere, che sarebbe Israele e quindi l'ebraismo.
Ecco, infatti mi viene in mente un'intervista che abbiamo anche realizzato con uno dei responsabili dei centri di amicizia ebraico-cristiana, il quale ci diceva: beh, per noi l'apostolo Paolo ha costituito un problema, insomma.
Sì, sì.
Certo. Forse è una comprensione.
Negli anni 70 un certo E.D.P. Sanders, uno studioso di ebraismo, ha cercato con un suo studio Paolo e il giudaismo palestinese, siamo intorno al 1975, riscopre che effettivamente questo paradigma di cui appunto Israele, l'ebraismo, sarebbe araldo di una religione delle opere, del sacrificio e quindi dell'obbedienza cieca alla legge, e quindi il volto di Dio, il volto di un Dio severo, giudice, che ti pesa, quindi, e mette nella bilancia le opere buone con le opere appunto sbagliate e cattive, con i vizi, è in qualche modo scopre che l'ebraismo anche del primo secolo, e quindi del tempo di Gesù e di Paolo, era tutt'altro, e quindi la religione di Israele è la religione della misericordia di Dio, perché il volto di Dio, grazia e misericordia, traspare non solo nei Salmi ma in molti testi di Isaia e tanti altri ancora.
Quindi Lutero ha sbagliato.
E quindi da questo punto di vista effettivamente è davvero una sovrinterpretazione di Paolo come colui che ha voluto staccare appunto la fede cristiana da Israele. E quindi nasce un nuovo paradigma che poi James Dunn considererà e chiamerà la nuova prospettiva su Paolo, la New Perspective on Paul.
Allora, l'ebraicità di Paolo e l'annuncio del suo Vangelo. D'altra parte anche Paolo dedica un intero capitolo nella lettera ai Romani.
Tre capitoli, ecco. Il capitolo 9, il capitolo 10 e il capitolo 11, a cercare di capire come Israele, che cosa ne è di Israele alla luce del Vangelo.
E lui non è assolutamente un personaggio che vuole allontanarsi dalla sua origine, dalla sua etnia.
Tutt'altro.
Ma ecco, qui si parla di ebraicità di Paolo e annuncio del suo Vangelo.
Esattamente.
Ma può essere un suo Vangelo, non c'è il Vangelo.
Ecco, questo penso che sia importante anche per noi cristiani, ricordare che Paolo in effetti comincia a parlare del Vangelo e comincia a scriverne, perché effettivamente il primo, possiamo dire, teologo è il primo scrittore cristiano, anche se cristiano è ancora un anacronismo, cioè Paolo è ebreo e resterà per tutta la vita ebreo, ma un ebreo credente in Gesù il Christos, in Gesù il Messia. E quindi Paolo riconosce in Gesù l'attesa, la consolazione, la speranza di Israele, e quindi, ma non ne fa di Paolo qualcuno che non è più ebreo. Paolo resta ebreo. E tra l'altro, dicevo, Paolo comincia a parlare di Vangelo quando i Vangeli ancora non esistevano, perché la redazione dei Vangeli avverrà circa 20-30 anni dopo.
Era una tradizione orale quella.
E quindi la tradizione orale, che certamente il fulcro del Vangelo è Gesù Cristo.
Certo.
Non ci sarebbe Paolo senza Gesù Cristo. Ma Paolo è appunto l'artefice di colui che mette ordine alla fede cristiana per primo e in modo per iscritto. E quando diciamo l'annuncio del suo Vangelo, Paolo è davvero ardito nelle sue lettere. È lui che lo chiama il mio Vangelo, cioè l'annuncio che Paolo ne fa in continuità con le scritture di Israele. E questo poi, se vuoi, ci possiamo ritornare nel dettaglio.
Claudio,
io volevo appunto, chi ci sta seguendo, no? Per radio, ma io stesso stavo ascoltando con molto interesse questo scambio, ma in particolare il professor Amma, quanto sia difficile pensare di poter leggere la Bibbia in maniera semplificativa o con chi non è preparato. E vedevo questo libretto che ha accanto a me il professor Filippo Amma, come aprire le porte a una lettura informata della Bibbia. Intanto mi sembra un atto di grande umiltà, perché da una persona...
Chi è che l'ha scritto questo libro?
Ecco, è un bel libro che è stato scritto prima in inglese da due esegeti americani, Gordon Fee e Douglas Stewart, come aprire le porte a una lettura informata della Bibbia. Purtroppo però, ahimè, lo porto con me per dire che anche in seno al mondo cristiano, e quindi tra l'altro di stampo evangelico, protestante, ci siano ancora molti pregiudizi attorno appunto alla fede di Israele, che è il nucleo, la matrice anche della fede cristiana. E l'ho portato con me perché questi due eminenti esegeti americani, di cui apprezzo tantissimo, sono dei maestri oltretutto di esegesi, ma sono ancora impostati con un vecchio paradigma. Il loro volume è stato poi tradotto in italiano dalla casa editrice Patmos, una bella casa editrice evangelica, però ecco, espressioni del tipo, giusto per comprenderci, no? E quindi in un libro che prova in qualche modo a dire come leggere la Bibbia di fronte alle leggi di Israele, cioè alla Torah e alla legge di Dio, perché di questo parliamo. E quindi ricordo a chi ci ascolta che la Bibbia cristiana non è il Nuovo Testamento, La Bibbia cristiana è il Primo Testamento e il Nuovo Testamento, eppure la vecchia prospettiva su Paolo ritorna ancora al vecchio paradigma luterano, e quindi le leggi erano per Israele, il mondo cristiano si è affrancato dalle leggi. E allora leggere in un libro che ci vuole aiutare a conoscere la Bibbia, quindi scusate questo accento critico, però nel mondo accademico insomma, allora... partiamo, ecco, com'è possibile che appunto si possano scrivere affermazioni di questo tipo? L'Antico Testamento non è il nostro testamento. Poi certo c'è una spiegazione, ma comunque sia sono dichiarazioni troppo forti.
Allora,
e quindi, se volete, poi ho anche qualche dichiarazione biblica su cui riflettere.
Allora, il problema è questo, che a un certo punto uno dice, come si deve orientare una persona? Perché se persino quelli che dicono vi aiutiamo noi sono quelli che ci mettono in difficoltà...
Però ci fa capire la complessità della
questo
cosa,
l'abbiamo capito. Il problema è come uscire dalla complessità.
Lo so, e certo... Si può uscire dalla complessità innanzitutto riconoscendola e rispettandola, perché a furia di semplificare si finisce qualche volta per banalizzare.
Benissimo.
E allora, ecco, queste giornate, quindi porto acqua al mio mulino, queste giornate di studio, che non vogliono essere giornate solo per pochi addetti ai lavori, ma cercare di fare una buona divulgazione teologica, questo è l'intento, nel tentativo di conoscerci e riconoscerci tra mondo ebraico e mondo cristiano, mi sembra che sia un buon punto di partenza. E quindi cosa direi a chi effettivamente è agli inizi, a chi si accosta in qualche modo per la prima volta a leggere la Bibbia, di avere tanta pazienza e di informarsi, come sempre, di leggere. Se volete, ancora uno stimolo e una provocazione per dire come nella stessa Bibbia che usa oggi il mondo evangelico, quindi attuale, che è la versione della Bibbia più diffusa, che noi chiamiamo Nuova Riveduta, che parte in qualche modo dal teologo valdese, dalla traduzione Luzzi 1924, poi diventa la Riveduta e poi diventa la Nuova Riveduta. Ecco, se mi posso permettere, ho qui la Bibbia davanti ai miei occhi, sì. E siccome ho avuto la gioia di collaborare anche con la Società Biblica in Italia nella traduzione anche del Nuovo Testamento, in modo particolare degli Atti degli Apostoli, questo esercizio mi ha portato in qualche modo a rivedere anche alcune cose. E con mia sorpresa, ma questo l'avevo scoperto molti anni fa, com'è possibile che nelle nostre attuali traduzioni, e diciamo le traduzioni, cioè noi andiamo a leggere la Bibbia in italiano,
cosa troviamo?
Ecco, ma la sto preparando perché secondo me è grossa e comunicherà qualcosa, cioè com'è possibile che noi andiamo a leggere in italiano qualcosa che non si trovi nel testo originale in greco? E qui purtroppo c'è un pregiudizio tutto cristiano a proposito della vecchia prospettiva di cui parlavamo prima. Cosa leggiamo? In Atti al capitolo 19, guarda caso poi nello stesso capitolo di Atti 19, al versetto 9 prima e poi al versetto 23, com'è possibile leggere? Ma siccome alcuni si ostinavano e rifiutavano di credere, dicendo male della nuova via davanti alla folla. Nuova via. No, no.
Senza
il testo biblico dice esattamente, io nella mia Bibbia, ecco, Claudio che è qui con me ha visto che insomma ci ho messo tre punti interrogativi e l'ho cancellato, non esiste la nuova via, come non esiste
quindi,
nel Nuovo Testamento,
testo originale era
il nuovo Israele oppure il vero Israele, sono tutte prospettive cristiane che hanno portato pregiudizio alla fede di Israele. Il testo originale dice la via. E noi sappiamo chi è la via, che è Gesù. Gesù il Cristo, il Messia. E quindi vedete però come questo epiteto, questo attributo può sviare facendo del cristianesimo
una religione diversa.
E capite che in realtà il cristianesimo non nasce così.
Allora,
perché il cristianesimo nasce da Gesù l'ebreo e da Paolo l'ebreo che resta ebreo.
Poi noi abbiamo però, adesso io qui davanti a me, un articolo di Internazionale, gli evangelici americani pregano per l'Apocalisse, influenzano Washington, e questo invece in una prospettiva in cui Israele deve sempre e comunque vincere.
Allora, attenzione, purtroppo ci sono diversi pericoli, no? Nella valorizzazione ovviamente
entra in politica,
chiaramente. Delle scritture di Israele, della fede ebraica, non bisogna confondere la fede ebraica con la politica di Israele del passato e del presente, quindi bisogna avere anche questa capacità. Quindi se Israele continua a essere, dal punto di vista biblico e anche dal punto di vista dei cristiani, e anche dopo il Concilio Vaticano II finalmente Israele è riconosciuto come il primo amore di Dio, così lo chiama almeno Jacob Neusner, come Israele secondo la carne, continua ad esistere, e secondo Paolo ci sarà salvezza anche per Israele, come sarà un mistero, ma escatologicamente parlando Paolo dice non solo nel presente Dio non ha ripudiato il suo popolo, ma il suo popolo sarà salvato. Certo, non confondiamo Israele, che esiste nella storia dei secoli e esiste ancora oggi, perché il nome di Yahweh è invocato ancora in tutte le sinagoghe appunto del mondo, non bisogna confondere con la politica attuale di Israele, che in questo caso reagisce, sappiamo, agli attacchi del 7 ottobre, e su questo poi ognuno si può fare le convinzioni che vuole.
Ma lasciamo perdere la teologia.
Esatto, se mi chiedi il mio parere, ecco, noi siamo a favore della vita e del fatto che non possa esistere qualcuno che possa attentare alla vita, e quindi laddove questo male in qualche modo ci contamina tutti, dobbiamo provare a resistere. Ecco, il Vangelo ci insegna a lenire le ferite e a occuparsi, certo, nella verità e nella giustizia, soprattutto di chi in questo momento sta soffrendo, e così come Israele soffre, soffre anche ovviamente la Palestina.
Allora, noi concludiamo adesso questo intervento appassionato di Filippo. Siamo partiti dalla giornata di studi teologici che avrà luogo lunedì 18 marzo dalle ore 10 alle ore 16 nella Facoltà Adventista di Teologia di Firenze. Il tema, l'avete capito, l'ebraicità di Paolo e l'annuncio del suo Vangelo, a partire da e in risposta all'ultimo libro del professor Gabriele Boccaccini, Le tre vie di salvezza di Paolo l'ebreo, l'apostolo dei gentili nel giudaismo del primo secolo, una pubblicazione della Claudiana. Saranno presenti il professor Gabriele Boccaccini, il professor Luca Marulli, il professor Rick Nofke e Filippo Alma, che abbiamo appena ascoltato. Il convegno si terrà in presenza presso l'Aula Magna Vittorio Fantoni dell'Istituto Adventista in via Ellen White 8 a Firenze, ma sarà anche fruibile online. Questo è importante perché chi vuole seguire dalla Sicilia o dal Trentino Alto Adige, insomma, lo può fare sulla piattaforma Zoom.
Ecco, se questa è una buona notizia, è interessante che attualmente abbiamo già circa 100 iscritti tra presenza e online.
Quindi un'iniziativa già molto positiva.
Ha riscosso un certo interesse.
Allora, chi fosse interessato ci può richiedere l'indirizzo per partecipare in maniera libera e gratuita, quindi mandateci una richiesta in questo senso al nostro numero di WhatsApp 348-222-7294, poi noi vi mandiamo appunto i dati per poter partecipare a questa iniziativa che dura dalle ore 10 alle ore 16. Anche chi non potesse essere presente tutte o comunque seguire tutte le 6 ore,
registreremo tutto il programma.
Ah, e quindi sarà visibile anche,
ecco,
in maniera
successiva. In mezzo ci sarà una pausa per il pranzo, quindi non sono 6 okay. ore che uno si spaventa.
Visto che aveva parlato di pranzo Claudio, giustamente.
No, giustamente, perché
no,
sarebbe
perché
un eccesso.
No, è gli affari.
Un eccesso di zelo.
Allora, dunque, una bella iniziativa della Facoltà Adventista di Teologia. Il professor Filippo Alma abbiamo avuto con noi, è il coordinatore di questo convegno. Quindi, auguri, ma mi pare che già sia un successo annunciato.
Devo dire che questa volta sei stato battuto, non sei riuscito a fermare Filippo perché
okay,
era troppo
la passione,
è stato bello. Roberto provava più volte. Ma la forza del docente
va benissimo,
non
così
sono abituato ai tempi della radio.
No, tranquillo, grazie davvero a Filippo Alma per essere stato in nostra compagnia quest'oggi qui.
Grazie
su
a voi.
Grazie.